Luca Predio e anche su Facebook @LucaPredioBologna. Luca Predio, ascoltaci su www.lucapredio.it.
Stai al passo col beat, ascolta Luca Predio.
Jan, primavera di fuoco e di libertà.
Quando la storia vola tra le speranze delle genti e atterra sotto i cingoli dei carri armati.
Perché le emozioni e i sentimenti dei giovani del 68 hanno un'unica aspirazione: essere liberi e felici.
Good morning Vietnam! Ok, scusate, ho sbagliato. No, buon pomeriggio a tutti. Sono le 15.01 di mercoledì 3 aprile.
Brava, ti sei ricordata la data, io ero già...
Sì, no, davvero, ero lì che ci stavo pensando, tipo, che giorno è oggi? So solo che è mercoledì, per puro caso. Comunque, voi come state? Io non troppo bene.
Non fare la bambina depressa, siamo qua dentro da un minuto.
No, ma ascoltami un attimo, la Marvel ha fatto uscire un altro trailer di Endgame. Sarà la fine di un'epoca, di un'era, di supereroi favolosi. Ma sai cosa?
Our baby girl!
Come è la fine di un'epoca, è la fine anche di... la primavera.
La primavera di Praga!
Brava! E anche di questo progetto, perché noi vi annunciamo che questo è l'ultimo episodio effettivo, perché ci sarà un altro episodio il mercoledì prossimo dove parleremo noi e le altre ragazze della nostra esperienza qua in radio, se
quindi
ci volete sentire.
Tutto molto sciallo, tutto molto tranquillo, però oggi no, oggi storia. Oggi concentrati, perché dobbiamo...
Prendete appunti, mi raccomando.
Esatto.
No, non lo fate, vi prego, diremmo cose.
Diremmo cose,
faremo divertente.
Molto bene. Quindi, d'accordo, quindi noi ci troviamo qui, in modo depresso e un po' meno depresso.
Allora, ascolta, sono solo triste.
E direi che anche il tempo esprime la tua opinione, perché prima è anche venuto un pochino a piovere.
Quindi,
sul bagnato.
Siamo in sintonia.
Delle nostre vite. Esatto.
Che mi dici? Comunque, oggi, annonce du plan al modo francese.
Esatto, perché entrambe studiamo francese, quindi si fanno le cose alla francese.
Quindi, annonce du plan, di cosa parleremo oggi?
Oggi parleremo della fine della primavera di Praga e di quella che venne poi chiamata in seguito la normalizzazione, che tanto normale non fu, però insomma, qua ci si prova. E niente, quindi speriamo di intrattenervi con la nostra parlantina simpatica su la primavera di Praga, la fine della primavera, tipo
sì, che poi è la fine
l'estate
di
Praga,
annunciamo l'estate di Praga, poi ci sarà chiaramente l'autunno, se volete, anche l'inverno e poi di nuovo un ciclo
infinito della vita, lo scorrere, pantarei, va bene.
Oh, mamma mia, comunque... Poi chiaramente dopo questa parte storica faremo una parte di letteratura, più o meno parleremo di Kundera e di un suo capolavoro, L'insostenibile leggerezza dell'essere, uscito nel 1984 in Francia e in Italia nel 1985, pubblicato dalla casa editrice Adelphi. Quindi, non so, seguiteci. E ok, bene, adesso annunciamo la nostra prima canzone, che non c'entra niente, però
è bella,
è bella,
quindi ve la beccate in silenzio, enjoy. E la prima canzone è American Idiot dei Green Day. Subliminal mindfuck America.
Paganiria dei Green Day. Ah, che canzone meravigliosa. Non c'entrava molto, però se ci pensate, la propaganda... No?
Sì, era bella come, come non lo era la propaganda, quindi sì. È palesemente collegato.
È palesemente, vero?
È
vero.
Un collegamento.
È stata una cosa studiata mia. Se, are you proud of me?
I'm so proud of you.
Thank you. Ok, benissimo. Allora direi di iniziare a parlare di storia.
Che era quello per cui tutti eravamo qui sin dal principio.
Coraggio. Allora, io vi dico subito che non so molto, quindi sarà una lezione di storia.
Sarà
per me. C'è l'Altea qui che mi farà da insegnante.
Io ti spiego sempre la storia, ma tu non mi ascolti.
Allora.
Allora, vi avevamo lasciato con l'entrata dei carri armati, dopo essere stata convocata per il patto di Varsavia, eccetera. E niente, ma non abbiamo visto, quello che hanno fatto i russi per i sovietici per sopprimere questa rivolta, ma non abbiamo visto come questa rivolta ha risposto all'invasione sovietica. E niente, quindi cos'è successo? È successo che i membri del partito di Dubček si sono coalizzati quando hanno visto appunto questo imminente problema che si stava palesando all'orizzonte. E hanno fatto un'assemblea messa su un pochino in fretta, ovviamente. Infatti, infatti ce n'erano parecchi, c'erano quasi 1500 persone, però la dinamica è stata un po' complicata. E questa assemblea, fatta così, fu chiamata il 14° congresso. Allora, il 14° congresso era questa assemblea in cui il partito di Dubček disse che loro non avrebbero mollato, loro avrebbero resistito a questa invasione sovietica. Il problema fu appunto che i sovietici non avevano arco e frecce, cioè avevano i carri armati.
Belli.
E non si discute con i carri armati. E quindi niente, si tenne questo congresso. Allo stesso tempo Dubček, our best boy Dubček, venne arrestato dai sovietici appunto, e venne condotto a Mosca. Ovviamente,
gasp,
plot twistone, però non fu ucciso, che fu actually un plot twist.
E tutti ce l'aspettavamo, invece no.
Invece no.
Ci hanno sorpreso per una volta questi sovietici.
E quindi in questo preciso istante inizia quello che venne poi chiamato normalizzazione, anzi che all'epoca fu chiamato normalizzazione. Però ovviamente per i sovietici e per i cecoslovacchi aveva due significati diversi. Perché? Perché avevano speranze diverse, ovviamente, perché questa parola normalizzazione, ritorno alla normalità, dà molte speranze, no? Ovviamente per i cecoslovacchi era
dice ritorno prima, non si stava bene, dobbiamo...
Si stava meglio quando si stava peggio!
Ma anche no!
E quindi niente, però allora i cecoslovacchi hanno una speranza che credo si... Cioè, non credo ci sia un'altra popolazione al mondo che abbia così tanta speranza come questa gente. Comunque,
sai che sto pensando? I ciechi, che sono quelli che hanno la speranza. Poi ci sono, non so, tipo i parigini, che sono quelli che invece prendevano subito a fare le peggio balotte. Questo è italiano, ragazzi, mi raccomando.
Esatto. I nostri ascoltatori di Catania sono pregati di utilizzare questo gergo nei più alti ranghi della società.
Bolognese doc.
Solo cultura, gente, solo cultura.
Ecco, comunque, dicevi.
Allora, dicevo che quindi per i cecoslovacchi ovviamente loro speravano che i sovietici capissero che la gente aveva bisogno di riforme, aveva bisogno del socialismo dal volto umano, aveva bisogno di cose nuove e diverse. I sovietici no. E quindi cosa è successo? Successe che invece per i sovietici la cosa era: ritornano a fare le pecore sottomesse come lo erano prima di questa. Cioè, tutta questa ribellione qui non ci piace ai russi. No, niente.
Piace mica.
E quindi niente, ci fu un po' questo termine, che è un termine ombrello, che è normalizzazione, che però ha così tanti significati che in realtà poi così normale non è, perché Ah, no.
Ti sei perso il filo del discorso, ti dimentichi le cose. Stress!
No, è perché c'ho la memoria di Dori.
Benissimo.
Va bene, d'accordo.
Intanto, mentre lei cerca di ricordarsi quello che doveva dire, diciamo che c'è una nuova canzone pronta per voi qui. È Glitter and Gold by Barnes Corney. I am flesh and I am bone. Rise up, ting ting like glitter and gold. I got fire in my soul. Rise up, ting ting like glitter. Like glitter and gold. Like glitter. Do you walk in the valley of kings? Do you walk in the shadow of men who sold their lives to a dream? Do you ponder the manner of things? In the dark. Questa era la bellissima Glitter and Gold di Barnes Corney. Allora, riprendendo il filo del discorso di prima.
Adesso andremo a parlare del nostro simpatico Dubček, di cui avevamo già parlato, però avevamo un pochino sorvolato sul discorso di che fine ha fatto Dubček, perché non è morto.
Chi l'ha visto
Dubček? Allora, Dubček fu portato a Mosca, ovviamente, e a Mosca fu invitato cordialmente dai russi con i manganelli a firmare un attestato in cui diceva che lui rifiutava la carica politica, lui rifiutava le idee del suo proprio partito e accettava l'invasione da parte dei sovietici a Praga. Lui ovviamente per una questione di principi, anche perché è un uomo forte, anche perché, voglio dire, dopo quello che aveva passato ci mancava solo. E rifiutò per 3 o 4 giorni di continuo di pressione da parte di che non deve essere
di stato. Di già resistito 3-4 giorni.
Che è più di due.
È più di due. Accidenti.
Esatto. E quindi niente. Solo che il problema non era tanto Dubček per Dubček, il problema era che i carri armati erano ancora lì e quindi era molto...
Sono un bel problema quelli. Sono un bel problema.
Diventa brutta. Perché si aspettava un massacro di civili della Madonna.
Come in Ungheria.
Come in Ungheria, esatto. L'avevano già fatto una volta. avevano già i cannoni caldi, hanno pensato, aspetta che magari i nostri simpatici cecoslovacchi non ce li facciamo ammazzare
tipo,
tutti.
Possiamo parlarne? possiamo parlarne?
Prego. E quindi accettò un accordo con il Cremlino, in cui tra le altre cose diceva che il 14° congresso non era valido, ossia tutte le idee promosse nel 14° congresso non erano valide. Fu riportato in Cecoslovacchia e fece un discorso alla radio, che lui non voleva fare assolutamente per ovvi motivi,
con la pistola puntata alla testa,
e in cui ammetteva non solo la sconfitta del suo partito, ma la sconfitta delle sue idee e della sua nazione, del suo concetto di nazione. Quindi fu devastante. Lui successivamente in molte interviste disse: no, quel discorso è stato la cosa più difficile che abbia mai fatto in vita mia.
Ma ci credo, stai rinnegando tutte le cose che avevi lottato con, cioè è un po' dura,
come Galileo, poverino. È stato
poverino,
tutta la vita
la biora di Galileo,
esatto, anche Dubček, che era lì, eppur si muove, quindi state attenti, simpatici russi. E invece di essere ucciso brutalmente, come tutti si aspettavano, fu mandato a fare la guardia forestale, fu mandato a fare proprio una delle cose che nessuno nella vita voleva fare.
Ti mettiamo nel bel mezzo del nulla a lavorare, tu stai qui, esatto. E ringrazio che non ti abbiamo mandato ai gulag.
Esatto, sì, grato. Vedi il comunismo com'è generoso? C'hai anche una vita!
Non me l'aspettavo mica.
Però nonostante questo invitò il popolo cecoslovacco a rimanere unito, a rimanere un popolo, che
anche lì,
esatto, era un po' complicato in un concetto vago come l'Unione Sovietica. E quindi niente, Dubček lottò fino alla fine, ma poverino, cosa poteva fare? Era un uomo da solo. Sì, quasi solo.
Più o meno, sì. C'era qualcuno che, credo, lo appoggiava. Sì, però comunque, diciamo, lui era capo,
esatto. Anche perché anche le altre nazioni, nonostante molte fossero pro Dubček, non potevano fare nulla contro l'Unione Sovietica, perché sennò sarebbe iniziata la guerra. Quindi anche lì erano un po' tutti con le mani legate.
Anche perché siamo nel contesto della guerra fredda. Attenzione, la paura della bomba atomica.
Brutta la bomba, è peggio dei carri armati. Cioè, tipo, carro armato, bomba atomica, no buono.
Non buono, due gradini sopra.
No buono.
No buono.
E quindi, niente, questa è la storia di Our Best Boy, Dubček.
Benissimo, allora direi che possiamo mettere un'altra canzone.
Sì.
Che ne dite, però questa la vuoi dire tu?
Sì, la dico io. Perché è De André Auer.
Your Best Boy, De André.
Vabbè. E niente, quindi adesso vi faremo ascoltare la canzone del maggio di De André.
Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
Gentili radioascoltatori, avete appena ascoltato la canzone del maggio di Fabrizio De André. Ne approfitto per salutare la mia mamma.
Oh, ciao Rita.
Che ho visto che è online. Ciao mamma, ti voglio bene.
Anche me, a dire la verità, ci stanno ascoltando.
Ciao Laura.
Buongiorno.
Buongiornissimo. E quindi niente, torniamo a parlare della nostra amata storia. Quindi come il popolo cecoslovacco ha reagito davanti a tutto questo? Allora, molti hanno deciso comunque di rimanere nonostante la situazione fosse la stessa rispetto a prima della primavera di Praga, più o meno. Molti altri invece, tantissimi altri, soprattutto nelle classi più elevate della società, che potevano permettersi di andarsene, se ne sono andati. E oltre 100.000 cecoslovacchi hanno deciso di migrare un po' in Europa e un po' in America. E molti di questi decisero di andare appunto in Francia, vero Maria?
Esatto. Come? Allora, adesso noi vi faremo un contesto breve, cioè almeno noi abbiamo studiato le rivoluzioni del 68, le manifestazioni, dal punto di vista francese, Francia. 68, in quel periodo, l'anno prima c'erano state le elezioni a suffragio universale, le prime, alle quali, non mi ricordo, era andato a ballottaggio De Gaulle. Questa cosa non gli era piaciuta moltissimo. Alla fine ha vinto lui, però...
Sì, però, sai, un conto è vincere, un conto è vincere.
Attenzione.
Ma abbiamo un certo orgoglio da mantenere in vita.
Esatto. E aveva vinto De Gaulle, che lui era già stato al potere. E i giovani in quel periodo non si sentivano, non dico rappresentati, però non erano soddisfatti e... sentivano una certa corruzione nel governo in Francia, quindi anche lì ci sono state molte manifestazioni e per esempio gli studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Parigi fra il 67 e il 68 fece molti, come si chiamano, affiche?
Locandine, insegne, cartelloni,
sì.
Quelle cose che si appendono al muro per propagare un'idea politica.
Ecco, esatto.
Manifesti, ci suggeriscono dalla regia.
L'italiano a quanto pare non è di caso.
Noi ci abbiamo il francese.
Noi ci abbiamo il francese, ci abbiamo l'inglese. Comunque fecero molti di questi manifesti. E, tutti disegnati da loro, a dire la verità, perché in quel periodo tutti i manifesti politici erano fotomontaggi dei candidati alle elezioni, Mitterrand, De Gaulle, poi c'è un altro che non mi ricordo come si chiama e anche con il nome sotto non riuscirei proprio a pronunciarlo, mi dispiace un sacco,
però ti vogliamo bene.
Esatto,
chiunque tu sia, ovunque tu sia, noi ci ricordiamo di te, ma non del tuo nome.
Ci ricordiamo del manifesto che hai fatto.
Quindi vuol dire che propaganda politica 10 punti.
Top notch, attenzione. E anche lì c'era questo clima che alla fine De Gaulle, vedendo queste manifestazioni, non le diede molta considerazione.
Soprattutto non, anche non perché fatte dai giovani.
Infatti,
nessuno
i giovani cosa
niente.
Ne sanno, non sono tanto importanti. E invece hanno fatto molto casino questi giovani, quindi alla fine...
Ha quasi visto la sua candidatura rimanere una candidatura, quindi è stata un po' brutta la decisione di ignorare brutalmente una così vasta fetta della popolazione.
Perché erano tanti giovani, i baby boomers.
Eh sì, perché erano nati nel baby boom.
Nel boom, che bello. Comunque, e uno di questi, riprendendo il discorso della Cecoslovacchia, uno di questi cechi che emigrò in Francia è proprio Kundera, uno scrittore. Molto famoso, a dire la verità, per soprattutto il suo libro L'insostenibile leggerezza dell'essere, di cui andremo a parlare dopo. E comunque vi abbiamo annunciato questo. Di Kundera ne parliamo fra poco. Adesso invece ascoltiamo una canzone, Centuries dei Fall Out Boy. But you will remember me for centuries. Just one mistake is all it will take.
Avete appena ascoltato Centuries dei Fall Out Boy.
Our best boys.
E niente, prima discutevamo di affiche o in italiano manifesti.
Grazie mille per la nostra regia per averci ricordato che in italiano si dice manifesti.
Miglior regia. Premio alla miglior regia. E quindi niente, volevamo solo dirvi che se vi interessa questa cosa di manifesti, alla Fondazione Gramsci sul sito www.manifestipolitici.it potete consultarli liberamente, e ci sono manifesti italiani, francesi, tutto quello che desiderate.
E farvi un'idea più o meno
di quello che sono
le cose in quel periodo, se poi volete analizzarli, andare a fondo. Fatevi un giro sul sito della Fondazione Gramsci.
Molto bene. E adesso andiamo a parlare del nostro simpatico scrittore Kundera.
Esatto, adesso facciamo un po' di biografia. Allora, che poi anche l'altro, 2 giorni fa, è stato il suo 90° compleanno, il 1° di aprile. Ci credi? Bello, vero?
Buon pesce d'aprile!
È stata veramente una sorpresa per i suoi genitori. Scusate.
Pentiti.
Mi spiace. Comunque, è nato nel 1929, il 1° di aprile, a una città che non so pronunciare, è scritta BRNO, della Cecoslovacchia, però che oggi è Repubblica Ceca.
Non sei a una gara di spelling?
Voglio vedere te a pronunciare sta roba. BRNO. No, guarda, non ce la fai neanche tu, secondo me.
Brno.
No. Ok, dammi qua.
Come no?
E suo padre era era il direttore dell'Accademia Musicale e da lui eredita, l'accento è giusto, una passione per la musica che poi si farà sentire in praticamente tutte le sue opere. E se volete, qui ho una frase che ha detto lui, che parla appunto di questa sua passione. Lui dice: un uomo non può essere ebro di un romanzo o di un quadro, ma può ubriacarsi della nona di Beethoven, della sonata per 2 pianoforti e percussioni di Bartok o di una canzone dei Beatles. E io, in un certo senso, sono d'accordo, cioè anch'io veramente la musica è qualcosa di meraviglioso che non puoi farne a meno, non so. E comunque, lui segue nel 1948 i corsi all'Università Carlo di Praga e poi si sposta all'Accademia delle Arti e dello Spettacolo. Nel 1952 si laurea e poi gli viene assegnata una cattedra per insegnare letteratura mondiale. E in quegli anni inizia a scrivere poesie, testi.
Inizia a scrivere.
Aveva scritto delle cose anche da ragazzo, proprio ragazzino.
Vabbè, quello però di solito viene ignorato perché tutti scribacchiamo un pochino, però non sono mai dei capolavori.
E esatto. E Nel 98 partecipa anche alla vita politica comune e si iscrive al Partito Comunista, però verrà poi espulso.
Allora, lui e il Partito Comunista sono come marito e moglie dopo anni di matrimonio, che si prendono, si lasciano, si rilasciano, si riprendono, non si sa bene cosa.
C'hanno questa cosa un po' tira e molla che è un po' loro.
Sei espulso, non sei espulso, però ti diamo un bel premio.
Ecco, esatto. Comunque nel 50 viene espulso, e però nel 56, sei anni dopo, viene di nuovo riammesso.
È stato ripreso in casa.
Esatto, che poi lui in quel tempo lì diventa una parte importante, diciamo, per il partito in quella zona lì. Cioè, era vocale sulle sue opinioni, però nel 68 si schiera dalla parte dei ragazzi rivoluzionari, quelli che facevano le manifestazioni e le rivoluzioni, e quindi viene di nuovo, indovinate un po',
espulso.
Oh yeah. Solo che poi lui partirà in esilio solo nel 75, se non mi ricordo male. Lui va in Francia e lì resta.
Sì, si è proprio stancato.
Esatto.
Basta.
Comunque, nel 67 viene pubblicato il suo primo romanzo, Lo Scherzo, che è una satira pungente che ritrae amaramente la Cecoslovacchia negli anni dell'affermazione di Stalin. È il libro che gli hanno dato un premio per questo libro.
Quindi un bel premio, esatto, sullo scaffale c'è un bel premietto.
Però è anche uno dei motivi per cui è stato esiliato. Ecco, quindi non ti diamo un premio, però ti cacciamo anche via, quindi...
Però ecco un bel premio.
Però ecco un bel premio, premio di consolazione.
Sono tre, che mi dici?
Comunque, 75 emigra in Francia, dove insegna all'università di Rennes e di Parigi, e vive ancora oggi con sua moglie, che si chiama Vera, non so pronunciare.
Si chiama Vera.
Si chiama Vera. E poi nel 79 gli viene, indovinato un po', revocata la cittadinanza cecoslovacca, vi giuro. Ha pubblicato un libro che si chiama Il libro del riso e dell'oblio, e per questo gli viene, cioè, ti mandiamo via, ti diamo un premio, ti mandiamo via, e poi ti ritiriamo, visto che sei già via, ti ritiriamo anche la tua cittadinanza.
Esatto, adesso ci manca solo che, non lo so, gli tolgano i vestiti che ha comprato in Cecoslovacchia. No, leva.
Allora, secondo me li ha anche bruciati lui da solo. Dice, a sto punto, dice, guarda, faccio una bella pila, un bel falò, che mi dice.
Esatto.
Comunque, sì, più o meno un tira e molla con la sua patria. Però grazie poi al presidente francese, non mi veniva la parola, Mitterrand, nell'81 lui riceve la cittadinanza francese, quindi ehi, abbiamo una cittadinanza. Ok, comunque, ragazzi, adesso annunciamo un contributo video a uno dei suoi libri.
Tu viaggi in treno. Io adoro i treni. Sono così erotici. Non passi mai una notte in casa di una donna, Tommaso?
No, mai.
Cerco sempre di non attaccarmi troppo ai posti, agli oggetti e alle persone.
La vita è così leggera. È come uno schema che non si può mai riempire, né correggere, né migliorare.
Lo so che vai con altre donne, lo so bene. Non puoi più nascondermelo.
Ho detto spogliati.
Farò loro il bagno. E poi le condurrò da te. Farò tutto quello che vuoi. Giocheremo tutti e due con i corpi di quelle donne. Io non riesco a sopportare questa leggerezza, questa libertà. Non sono forte abbastanza.
Ok, con questo era ovviamente il trailer del film da cui hanno tratto, da cui è stato tratto il libro, L'insostenibile leggerezza dell'essere.
Esatto.
E di che cosa parla questo libro?
Allora, il libro è un nuovo genere che Kundera ha introdotto, che è il saggio romanzo, che è un romanzo però scritto in un quadro, in questo caso filosofico, perché lui la storia la mette dentro una cornice fatta di riflessioni filosofiche stile Nietzsche e Platone, c'è anche un po' di Parmenide, mi sembra,
un po' di Hegel,
un po' di abbiamo trovato delle frasi del libro, e leggendone alcune
a noi sembra Hegel.
A noi c'era qualcosa sull'amore che ci ha ricordato Hegel e la sua filosofia. Comunque, la storia è una storia d'amore travagliato, possiamo dire così. Il protagonista si chiama Thomas, o Thomas, non vi giuro. No.
Thomas.
Io questi nomi non li so pronunciare,
con
mi dispiace.
Con tipo 5 accenti circonflessi, uno sopra, uno sotto, uno al contrario.
Uno da destra a sinistra, esatto. E Macarena. Comunque, il protagonista, Thomas, è un medico. Divorziato, ha un figlio però con cui ha interrotto tutti i rapporti, e lui ha interrotto tutti i rapporti, però comunque ha delle relazioni con altre donne,
ha interrotto i rapporti con il figlio
e con la moglie,
ma non con le donne,
Allora. Esatto, lui ha the friends with benefits, che possiamo tradurre letteralmente in italiano con
amici con benefici. No, era una cosa importante da dire, ci hanno detto di no, ma è importantissimo.
Amici con... per farvi capire. Perché cos'è la cosa con questo personaggio? Lui esce con molte donne, però si è imposto una regola da solo, che è non dormire mai con loro. Che poi andrà, è importante per il tema del libro, che è l'opposizione fra leggerezza e pesantezza. La leggerezza del non avere legami e la pesantezza dell'amore.
Giustamente.
Esatto. Comunque, la storia a un certo punto, dopo vari eventi casuali, possiamo dire...
dopo vari benefici?
No, ti prego. Comunque, lui incontra questa barista, Teresa, che è la coprotagonista. Anche lei è la protagonista, perché poi ci sono altri due personaggi molto importanti che loro sono i coprotagonisti, che sono Sabina e Franz, mi sembra. Comunque... incontra Teresa e diventa anche lei una sua amica, possiamo dir così. Lui però ritorna a Praga, perché loro si conoscono in un paese di campagna della Boemia. Esatto. Lei però cosa decide di fare? Decide di seguirlo. Ottima idea.
Plot twist.
Decide di seguirlo, solo che nel viaggio lei si ammala, quindi quando arriva da Thomas lei deve restare lì, perché non può andare da nessuna parte, e quindi Thomas rompe una delle sue regole, la sua regola più importante, non dormire mai con l'altra persona, quindi loro in un certo senso si innamorano.
Wow, super duper plot twist.
Comunque, e sai cosa fanno?
All'amore?
A parte quello. Adottano insieme un cane che chiamano Karenin. Karenin. E come riferimento al libro che lei aveva con sé quando è arrivata da lui, Anna Karenina.
Che nerd.
Anche loro erano due nerd, però anche allo stesso punto era un nerd.
Ma noi ci piacciono un sacco.
Con tutto l'amore che aveva lui per la musica, Beethoven, che... C'è anche ragione, perché io sento Mozart e mi parte l'amore istantaneo.
Mozart. Occhio a cuoricino.
Mozart. Comunque, prima abbiamo detto i due nomi, Sabina e Franz. Qui ritorna Sabina, perché Sabina era una di queste amiche che... che frequentava prima di conoscere Teresa. Continua a frequentarla anche dopo che ha conosciuto Teresa e si è innamorato di lei. Perché la cosa è questa: lui è innamorato di Teresa e Teresa è innamorato di lui. Però lui comunque sente il bisogno
del beneficio.
Esatto. E comunque Teresa conosce Sabina e, malgrado la sua gelosia, diventa una sua amica.
Quanti benefici!
Che poi c'è anche una parente saffica. Parentesi saffica tra di loro. Sì.
Quali cose?
Scusate. Ok, comunque interrompiamo, mi sa che ci conviene interrompere quella trama, perché va ancora un pochino avanti.
Vi lasciamo un po' di
suspense.
Poi
vi leggeremo anche delle frasi del libro, se vi va, Che ne dite? Comunque, prossima canzone, Budapest di George Ezra.
Mi house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus, E.O.U. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved, it may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Over you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go. Make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all.
E questa era Budapest di George Ezra. Oh, bellissima canzone, bellissima.
Bellissima canzone che tutti qui conoscevano, tipo io la conoscevo.
Che è una grande cosa, non, veramente, se lei conosce questa canzone.
Ma col cavolo, io non so niente.
Ma conoscevi una di quelle che avevo messo prima?
Per sbaglio, perché me l'hai fatto sentire tu. Comunque, a nessuno importa dei miei gusti musicali, ma a tutti importa di sapere come va a finire questo libro.
Esatto, brevemente, i due, Franz e Teresa, si spostano in Svizzera, visto che in quel periodo era... Il libro è ambientato nel 68, come sfondo c'è la primavera di Praga, Quindi loro scappano in Svizzera, dove Tomà perde il lavoro e intanto viene ripreso il filone di Sabina, che anche lei, dopo un po', arriva anche lei in Svizzera e lì conosce un altro personaggio, Franz. Esatto, che lui ha una relazione con lei extraconiugale, perché lui è sposato, però.
Altri benefici!
Mamma mia! Comunque, per tagliarla veramente breve, perché c'è un po' di roba, si formano le coppie, Teresa e Tomà e Sabina e Franz, perché Tomà decide di smettere di avere altre relazioni.
Grazie, Tomà.
Esatto. E non so, io adesso farò uno spoiler, come finisce veramente il libro, quindi se non lo volete sapere, volete leggervi il libro, smettete di ascoltare per i prossimi tipo 30 secondi.
Ok.
Ok, va bene? 1, 2, 3.
Vai,
ok,
spoiler.
Allora, fine libro. Loro raggiungono, diciamo, la loro felicità, vanno a vivere in questa casa, in mezzo alla campagna, in mezzo del nulla, felici. E il libro si conclude con loro che fanno un incidente in auto e muoiono.
Perché la vita ha sempre la sorpresa giusta nel momento migliore.
Esatto. Proprio arrivi in quel momento in cui vedi la felicità e la vita dice, la volevi. Invece no, invece.
Ma immagina se la vita avesse una garanzia. Cioè, tipo, soddisfatti o rimborsati. E ci sarebbe la fila. Tipo, scusi lei, signora vita, non è un problema.
Io vorrei essere rimborsato.
Esatto.
Le dispiace?
No, perché sa, una volta che io mi ero sbattuto tanto per arrivare al colmo supremo della felicità dell'essere, lei mi ha fatto cadere da un dirupo, quindi pretendo il mio rimborso.
Esatto. Comunque, adesso avevamo in mente di leggervi alcune frasi di questo libro che non sono male, Esatto. E volevamo leggervi una frase che ci aveva ricordato molto Hegel, perché comunque questo libro è pesantemente filosofico, cioè fa anche molti riferimenti a Beethoven, perché i quattro personaggi sono visti come il quartetto di Beethoven.
Qua
riferimenti,
sillogismi, raffinati sillogismi aristotelici al loro massimo.
Attenzione, ref a Yotobi.
Chi l'ha capita è un genio.
Ecco, esatto. Comunque, la frase che volevamo... Abbiamo due frasi. Questa è quella di Hegel. Forse non siamo capaci di amare proprio perché desideriamo essere amati. Vale a dire, vogliamo qualcosa dall'altro invece di avvicinarci a lui senza pretese e volere solo la sua semplice presenza. Perché, sì, Hegel dice
allora,
questo.
Esatto, contesto di Hegel. Cosa dice Hegel? Perché immagino che tutti sappiano la filosofia hegeliana a memoria. Però... Metti che,
davvero.
E quindi dice, in pratica, in soldoni, Hegel dice che in realtà l'amore è più che voler amare, voler essere amati, e che vogliamo essere l'oggetto del desiderio di qualcun altro, piuttosto che desiderare l'altro, quindi diventa tutto un bel mattoncino, sì. Non indifferente, però Hegel era anche quello che venerava lo Stato prussiano, quindi ci piace.
A te piace soprattutto.
Sì, lei.
Tu c'hai anche la collanina,
sì,
con la bandiera.
Qua ognuno ha le proprie manie, eh? Te che hai iniziato a parlare di Endgame.
Ok, point taken. Fair enough. Ok, l'altra frase invece che volevo leggerla all'Altea, perché secondo me le sarebbe piaciuta molto.
Io non le ho sentite queste frasi, cioè ho sentito quella di Hegel, ma questa no.
Ok, la frase è: la bontà umana, in tutta la sua purezza e libertà, può venire fuori solo quando è rivolta verso chi non ha nessun potere. La vera prova morale dell'umanità, quella fondamentale, è rappresentata dall'atteggiamento verso chi è sottoposto al suo dominio, gli animali. E rispetto, e sul rispetto nei confronti degli animali, l'umanità ha combinato una catastrofe, un disastro così grave che tutti gli altri ne scaturiscono.
Giustamente, allora... Ovviamente qui uscirà il mio lato più animalista, ma qua...
Stiamo parlando di animali.
Esatto, qua stiamo parlando di animali, ma il sottotesto che Kundera si riferisse al comunismo e soprattutto al comunismo visto nell'Unione Sovietica è evidente.
Che poi, ragazzi, da ricordare, questi sono i nostri punti di vista, pur non avendo letto il libro, quindi...
Non in integrale.
Forse ci stiamo sbagliando, però questo è come l'abbiamo vista noi, che si può anche fare.
Esatto,
come...
noi siamo qui a dare la nostra opinione letteraria critica, della critica critica.
Mi raccomando.
Esatto.
La critica della critica, vero Marx?
E quindi niente, quello che volevamo dire noi è, quello che volevo dire io poi, perché qui ci sono delle simpatie al comunismo. E quindi, no, quello che volevo dire io è che è palesemente il fatto che Kundera, è palesemente evidente che Kundera si riferisse agli animali come i sottomessi, ma non come animali, nel senso i cani, i gatti, i topi. Era più che, secondo me, era più nel gioco di i paesi sottomessi dall'Unione Sovietica. Perché? Perché venivano veramente sterminati come animali, ma non solo nei gulag, che erano fatti apposta per sterminare la gente come animali.
Ti faccio spaccare pietre, così, perché...
Esatto, perché è divertente, a meno 50 gradi...
Ti fa morire lentamente e mi diverte a me.
Esatto, molto divertente. E come ovviamente con la storia in Ungheria e a Praga, che è poi quello che stiamo dicendo... Quindi, sì, il comunismo ancora una volta ha dato il meglio di sé.
He strikes again. Come l'impero di Star Wars. Dovevo fare anche
Dovevi
questa
farla?
Mi dispiace, l'ho vista, ho visto e ho colto l'occasione. Mi dispiace.
Tu sei una brutta persona.
E va bene. No, allora direi che possiamo chiudere con Kundera. E comunque facciamo di nuovo gli auguri. Un po' in ritardo, due giorni fa è stato il suo 90° compleanno. Ricordiamocelo. Tanti auguri ancora a Kundera.
Tanti
e questa
auguri.
È un'altra canzone che, visto che abbiamo fatto prima Budapest, adesso ne proponiamo un'altra città,
che è Istanbul.
Constantinople, now it's Istanbul, now Constantinople, been a long time gone. Constantinople, now it's church delight on a moonlit night. Every gal in Constantinople lives in Istanbul, now Constantinople, so if you've a date in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say.
People just liked it better that way.
So take me back to Constantinople.
No, you can't go back to Constantinople. Been a long time gone, Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Istanbul.
Istanbul. New Amsterdam. Why they changed it, I can't say.
You just liked it better that way.
Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, now Constantinople. Been a long time gone, now Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks.
No, you can't go back to Constantinople. Been a long time gone, Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Istanbul.
Istanbul. They might be giants. Che bella canzone, che io l'ho scoperta solo perché l'hanno messa in The Umbrella Academy. Non mi ricordo in che scena.
Se spoileri, ti mando.
No, non è spoiler, mi sa che all'inizio è una scena dove c'è Five.
Ah, ok, allora l'ho visto.
Mi sa di sì, io non ci avevo fatto molta attenzione, però è una bella canzone.
Ottimo.
Ci stava.
Cose che Umbrella Academy ci ha insegnato.
Istanbul.
Ok, d'accordo.
Comunque, ragazzi,
finisce qui?
Esatto, questo episodio e l'intera esperienza
sulla primavera
con tutti,
di Praga.
Esatto, con i contenuti veri e propri, perché... come vi abbiamo detto all'inizio, un'ora fa, ci sarà un episodio extra,
sì,
mercoledì prossimo.
In cui ci saremo our best girls and noi, yours best girls.
Ci saremo noi due e le altre quattro.
Sì,
sono
siamo quattro.
Siamo sei totali.
Sì. Sì. Allora, c'è l'Elena, c'è la Lea, c'è la Clara,
c'è la
Marta.
Sì, sono quattro.
E poi c'è la Mary e poi c'è l'Ati.
Tu sei la te.
Io sono la te.
La matematica non è il nostro forte, ragazzi.
No, però la filosofia sì.
Per te, per me neanche quella. Io vado di nerdate, se okay, volete vi posso parlare.
Esatto. L'Umbrella Academy.
Umbrella Academy, Star Wars, Marvel. Guardate, io sono stanca. Comunque.
I identify as tired.
I identify as tired. Grazie alla comica Anna Gasby per questa bellissima frase.
Esatto.
Comunque, ragazzi, questa era l'esperienza del progetto che,
esatto,
che vi dico subito: Jan Primavera di Fuochi e di Libertà, che è il prodotto finale del progetto Cronniche del Passato, la Primavera di Praga alla radio, vincitore del concorso Io amo i beni culturali dell'edizione 2018, promosso dalla Fondazione Gramsci Emilia Romagna e dall'Istituto Aldini Valeriani, in collaborazione con il Liceo Ginnasio Galvani, che siamo noi due Liceo Ginnasio Galvani, le altre quattro, e ringraziamo comunque anche la nostra bellissima regia per averci sopportato, averci messo le canzoni,
esatto,
che tanto volevamo sentire.
Per averci invitato qui a parlare di... della Primavera di Praga, che è un argomento che
ma anche di altre cose, perché alla fine abbiamo parlato
di tutto. Infatti a tutti interessava tipo frammenti delle nostre vite e...
importantissime, ragazzi,
referenze,
le nostre biografie, autobiografie, dipende, esatto, da chi la racconta,
esatto. Verranno pubblicate poi successivamente dalla Adelphi e supereranno gli ascolti dell'insostenibile leggerezza dell'essere.
Comunque, ragazzi, noi vi salutiamo, ringraziamo tutti e vi ricordiamo mercoledì prossimo di ascoltarci sempre qui su
Look Up Radio,
che la potete cercare su
Facebook,
il libro delle facce. Comunque, la radio dell'Aldini Valeriani, e noi vi salutiamo e annunciamo l'ultima canzone con cui vi lasciamo, Old Fashioned dei Panic at the Disco. Once upon a thrill from a kiss to a swill, we were swallowing the nights like we had nine lives. Getting gone so long, 17 so gone. Getting gone so long, 17 so we were borderline kids with a book of disorders, medicating every day to keep the straightness in order. Getting gone so long, 17 so gone. Getting gone so long, 17 so gone. It's a false side of hope where believers can see, and there's only memories when it's over. So pour out some liquor. So gone, getting gone so long, 17 so gone. It's the false side of hope where believers can see, and there's only memories when it's over.
Primavera di fuoco e di libertà.
Quando la storia vola tra le speranze delle genti e atterra sotto i cingoli dei carri armati.
Perché le emozioni e i sentimenti dei giovani del 68 hanno un'unica aspirazione: essere liberi e felici.
Luca Previo. The Students Radio Station.